Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, fermo restando che seguiremo in diretta il giuramento di Biden, stanno già arrivando gli invitati, chiaramente molto ristretti gli inviti al Campidoglio. È arrivato Barack Obama con la moglie Michelle, e invece ha preso il volo, diciamo così, il presidente uscente Trump. Avviso già che per seguire il giuramento e anche commentare quello che sarà il primo discorso di Biden da presidente, anticiperemo il GR, perché il giuramento è previsto alle 18 in punto e quindi ci sarà una leggera modifica nella scaletta. Di questo parleremo meno, diciamo, della crisi politica. Parlo di crisi perché chiaramente la maggioranza ottenuta da Conte ieri al Senato, come scritto dappertutto, devo dire, insomma, è una maggioranza debole, risicata, che certo non può far immaginare un'azione forte di governo, che è quello invece che servirebbe adesso. Non torno sui temi già toccati nei giorni scorsi, però adesso c'è stato un vertice della nuova maggioranza, la richiesta di allargare la maggioranza, ma insomma oggi la giornata mi sembra abbastanza interlocutoria. Ci sono invece notizie di carattere economico. Era ospite di Radio 24 questa mattina il viceministro Misiani, e poi c'è stata l'audizione del ministro dell'economia Gualtieri sull'ultimo scostamento di bilancio. C'è anche un dato su cui non voglio polemizzare, perché già ho avuto parecchie polemiche con alcuni ascoltatori, ci mancherebbe, sui morti per Covid, morti con Covid, e abbiamo detto guardate, dalla Gran Bretagna, penso all'Istituto Nazionale di Statistica, tutte le statistiche che escono confrontando i decessi del 2020 con la media dei decessi dei 5 anni precedenti ti dimostrano che o per Covid o con Covid ci sono più morti rispetto anche a quelli registrati come morti per Covid. Vale per la Gran Bretagna, vale per altri paesi, vale anche per l'Italia, dove oggi si è scoperto, tra virgolette, che ci sono circa 30.000 morti in eccesso, quindi ci sono 86.000, c'è cioè un eccesso di 85.000 morti l'anno scorso rispetto alla media tra il 2015 e il 2019. Però solo 2/3 di questi sono ufficialmente registrati come morti per Covid. Quindi il dato è relativo fino tra marzo e novembre, quindi fino a novembre scorso, perché a novembre risultavano, ahimè, 55.576 decessi per Covid, ne ballano tra virgolette 30.000. Questo dice due cose: una, che tutte le teorie da questo punto di vista negazioniste o pseudonegazioniste, c'erano ascoltatori che si erano incistati su questo, crollano di fronte ai numeri. I numeri hanno la testa dura, la media statistica è molto chiara e, ripeto, vale per tutti i paesi europei. Quindi smettiamola di dire che il Covid erano persone che sarebbero, no, qui ce ne sono 85.000 tra marzo e novembre in più. Ma ancora più grave è che 30.000 di queste, non essendo conteggiate per Covid, non si capisce se non sia stato fatto, diciamo, il conteggio corretto, per cui il decesso è stato attribuito ad altri elementi, oppure perché, ahimè, la saturazione dei reparti, lo spostare interventi, la parte diagnostica ha creato 30.000 morti in più. Questo la dice lunga sul danno che crea il Covid, perché basta balle. E vabbè, guardi, lei però ha un problema, lo dico a un ascoltatore, ha un problema a accettare la realtà, non ha un problema con il programma Focus Economia. Abbiamo già spiegato che la psicanalisi ritiene che dietro i negazionisti vi sia una grandissima paura, e quindi che non si riesce a gestire. E quindi, siccome hai paura della paura, non riesce ad accettare che esista una pandemia e continua a invocare spiegazioni astruse. È un problema psicanalitico, non è un problema di trasmissione radiofonica. Abbia pazienza, se lei rinnega la statistica britannica, francese, tedesca e anche italiana, è un problema suo, cioè lei ha paura di accettare la realtà. Cosa ci posso fare io? Ma la cosa grave, dicevo, che non solo il dato statistico di oggi dimostra quella che è stata l'impatto pandemico, ma dimostra anche, o potrebbe dimostrare, perché purtroppo non penso si arriverà a una verifica, a una controprova, che c'è stato un danno su tutto il sistema sanitario. Ecco perché l'emergenza è un'emergenza in primo luogo sanitaria. Ripeto, potrebbe anche essere che siano stati non conteggiati come errore, ma il dato è abbastanza impressionante, manca ancora il mese di dicembre. È chiaro che da questo punto di vista la distribuzione è molto diseguale, ci sono alcune province in cui il saldo è zero e alcune province, tipicamente l'area di Bergamo, ma non solo, la Lombardia, insomma, l'area dove c'è un saldo enorme, una differenza enorme, non solo nei morti in più, ma anche nei morti non risultanti da Covid. Chi le garantisce che i 50.000 in più solo Covid? Ma guardate, dire che per Covid o con Covid non vuol dire nulla, perché è una concausa. Ma cosa vuol dire? Cioè, erano pazienti fragili, va bene, però se arriva qualcosa che li porta al decesso, tu non puoi far ma erano già fragili, ma sarebbero sopravvissuti. Cioè, nei 5 anni precedenti, 2015, 2019, la media dei decessi era stabile. Se tu hai una variazione improvvisa, che sia dovuta alla saturazione degli ospedali, che sia dovuta al fatto, è ovvio che il Covid va a intervenire su persone più fragili, ma sarebbe come dire, di fronte a un'ondata di gelo che uccide persone fragili, vabbè, ma sai, erano già fragili. Ho capito, ma il fenomeno è straordinario. Allora, voglio dire, dopodiché vedo che qualcuno continua hanno sbagliato le diagnosi e le cure in ospedale, vabbè, quello che volete. Il dato di fatto però è che ci sono 85.000 decessi in più e di cui 30.000 non si spiegano. Sentiamo su questo Blangiardo, che è il presidente dell'Istat, Giancarlo Blangiardo, ospite Effetto Giorno, al microfono della nostra Valentina Furlanetto.
C'è stato un anno con questo tipo di causa di morte e certamente una parte di questi sono spiegabili attraverso questo fattore, questa causa. Quanto sia poi nella maniera esatta, precisa, ovviamente non è così semplice. Nel senso che noi sappiamo, è stato detto in altre occasioni, ci sono i morti di Covid, i morti per Covid, i morti in qualche modo che sarebbero morti magari per altri fattori e poi il Covid ha contribuito a generarli. Ci sono anche i non morti per Covid, mi spiego, gli incidenti stradali in certi periodi dell'anno sono diminuiti, anzi sono i morti negli incidenti stradali sono diminuiti, addirittura scomparsi perché non giravano le automobili. Tutto quello che viene fuori è la sintesi di una serie di elementi che sommati portano ai famosi 80.000 di cui si parlava. Naturalmente le statistiche sui morti per Covid identificano i soggetti nei quali nel momento del decesso è stato identificato il Covid come causa principale di morte. Naturalmente spesso è una causa che è assieme ad altri fattori. In quanto poi alle differenze territoriali, non dimentichiamo che ci sono delle realtà territoriali in alcune regioni, insomma, mi viene in mente Agrigento piuttosto che altre aree, spesso nel mezzogiorno, in cui l'effetto di mortalità nel 2020 non è stato sensibile. Viceversa, Bergamo, Brescia, Cremona, la Valle d'Aosta, Piacenza, Lodi e via andare, sono quelli che sono stati pesantemente colpiti dalla pandemia e nei quali naturalmente gli effetti in termini di mortalità sono particolarmente evidenti.
E nella statistica, come già ricordava Blangiardo, ci sono 5 province che hanno zero mortalità in eccesso. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutta la mortalità, scusatemi, in eccesso, che c'è per tutti, si spiega col Covid. Sono Cagliari, Rieti, Caltanissetta, Matera e Vibo Valentia. Poi ci sono 5 province dove c'è il maggior tasso di mortalità in eccesso, cioè non si spiega solo, diciamo, con il Covid l'aumento della mortalità sugli anni precedenti. E sono Bergamo, Cremona, Lodi, Brescia e Piacenza. Guardate che questi 30.000 che ballano sono anche un allarme su quello che capita al resto dei pazienti, perché è chiaro che se tu hai le terapie intensive e i reparti clinici di clinica generale saturi, rimandi gli interventi, fai peggio la diagnosi. Ecco perché il problema è mettere in sicurezza in primo luogo le strutture sanitarie. Qualcuno mi dice di ma i morti che arriveranno per l'economia, gli uccisi dalla sanità, o anche quelli abbandonati, qualcuno mi scrive abbandonati dall'ospedale, sì certo, ci sono stati anche ritardi, o a questo punto anche persone che sono state riportate a casa. Mi scrive un ascoltatore, il lavoro in cardiochirurgia sta chiuso per curare il paziente Covid a Roma. Ecco il tema. Dopodiché io capisco la paura dei negazionisti, è più facile mettersi una bella fetta di salame sugli occhi. Non capisco il connubio tra qualcuno dice le fasce d'età, ma le fasce d'età sappiamo tutti che l'incidenza, la mortalità è più forte nelle fasce di età più avanti, anche perché sono presenti di solito purtroppo con gli anni più patologie. Ma attenzione, purtroppo non basta dire settantenni, ottantenni, oddio. Allora mi rendo conto che qualcuno debba prendere atto che esiste il Covid, che cosa ci posso fare. L'alternativa con l'economia non esiste, perché quello che si sta cercando di fare è un compromesso tra aperture parziali, meglio nelle zone gialle, peggio nelle zone rosse, e tentativo di contenere l'epidemia. Lo sappiamo benissimo che qualcuno chiede il lockdown completo, ma non regge il paese. Se immaginiamo il lockdown di marzo e aprile, ma è ovvio che noi potremo respirare nel momento in cui i reparti torneranno a avere delle percentuali di letti occupati per Covid gestibili, insomma. Non si può continuare a pensare che l'economia sia distinta dall'andamento, diciamo, pandemico, dalla messa in sicurezza degli ospedali, della struttura sanitaria. Vabbè, altre notizie di carattere generale. La von der Leyen sull'Italia ha detto c'è una crisi, ma serve stabilità. Siamo nel mezzo di una crisi, abbiamo bisogno di stabilità. Era rivolto anche l'Italia. La presidenza europea dice bene il voto in Italia, la stabilità però è necessaria. E il presidente del Parlamento europeo Sassoli ha detto il governo italiano risponderà con la stabilità alla crisi, che è una crisi pandemica che è in atto. Per quello che riguarda i vaccini, le difficoltà dei vaccini, la von der Leyen ha detto supereremo le difficoltà assieme, dobbiamo essere più veloci con le vaccinazioni. Però faccio notare che in Germania il Land del Nordrhein-Westfalia ha interrotto le vaccinazioni per 10 giorni per mancanza del vaccino BioNTech Pfizer. Sostanzialmente cambia piano vaccinale e sospende le vaccinazioni nelle case di riposo di cura per anziani, anche perché bisogna garantire il richiamo. Dunque mi dispiace, ma non è convincente. Ma senta, ma io non posso convincere lei. Lei deve guardarsi i dati statistici, sostanzialmente. No, non è che io devo convincere nessuno. Ma come faccio a convincerla su dei numeri? Sono numeri. No? Oppure immaginiamo che ci sia stata una cosa che non abbiamo visto, non so, un meteorite improvviso che ha creato 85.000 morti tra marzo e novembre in più. Facciamo così, un meteorite, i marziani. Dai. Che ha colpito una terra piatta, chiaramente. Attraversando le onde le scie chimiche, come si chiama? Ha attraversato un meteorite, le scie chimiche, ha colpito un pezzo di terra piatta e ha creato 85.000 morti in più, ma in ogni paese, quindi. Dunque, sempre sui vaccini, invece, sono arrivate le ultime dosi del carico settimanale in Italia di Pfizer, che è privo del 29% delle dosi previste. E quindi la prossima, sono 330.000, appunto il 30% in meno. La prossima settimana arriveranno altre 465.000 dosi, però, e questa settimana ne abbiamo avute solo 400.000. Il gap di questa settimana verrà ricolmato, secondo Pfizer, di cui mi fido fino a un certo punto, a questo punto, a febbraio. In media sono state somministrate il 79% delle dosi disponibili, questa mattina erano 1.226.000, pari al 79%, le persone che hanno già ricevuto il richiamo sono 5.800. Alcune regioni, attenzione a definirle virtuose, perché in realtà l'indicazione del commissario Arcuri era di tenere una scorta importante intorno al 30% per, nel caso arrivassero, ci fossero, come si è verificato purtroppo, ritardi. Alcune regioni, penso alla Val d'Aosta, ne hanno già usate il 93%, anche Bolzano il 92%, la Calabria il 53%, la Lombardia il 78%. Il governo comunque ha attivato l'avvocatura di Stato contro Pfizer per valutare diversi profili di responsabilità della casa farmaceutica. Sì, giustamente mi scrive un ascoltatore, il meteorite che ha causato gli 85.000 morti era un meteorite 5G, certo, che ha attraversato le scie chimiche, ha colpito la terra piatta e via così. Allora, per quello che riguarda invece la Banca Europea degli Investimenti, l'Italia è stata il primo beneficiario l'anno scorso con 12 miliardi di euro, di cui 6,6 miliardi per la pandemia, per la sanità e le piccole e medie imprese. L'Italia ha ottenuto il 30% dell'intera somma destinata dalla Banca Europea degli Investimenti all'Europa. Domani parleremo invece sia del G20 ma anche del B20, cioè che è il Business Summit organizzato con la regia di Confindustria in coincidenza con la prima presidenza italiana del G20, e dove, come ha detto la chair, come si chiama in gergo, del B20, Emma Marcegaglia, non sarà una passerella, bisognerà incidere proprio sui programmi. A proposito di programmi economici, da questo punto di vista, oggi Gualtieri, il ministro Gualtieri, in audizione sullo scostamento di bilancio, tra l'altro oggi faccio notare su Sole 24 Ore, Gianni Trovati e Marco Mobili scrivono che si stanno rallentando i lavori di preparazione del nuovo decreto ristori, che rischia di non essere pronto prima della prossima settimana. Gualtieri in audizione ha detto abbiamo utilizzato 48 miliardi per le imprese, 35 per il lavoro, 8 per la sanità nel 2020.
Nel 2020, in termini di indebitamento netto, complessivamente il settore delle imprese, considerando anche gli interventi fiscali, ha beneficiato di interventi di misure per oltre 48 miliardi. Al lavoro, al sociale, sono stati destinati circa 35 miliardi, agli enti locali 12, oltre 12, la sanità ha ricevuto maggiori risorse per oltre 8 miliardi, i servizi pubblici e sociali sono stati potenziati con ulteriori 4,5 miliardi. Gli interventi sulla liquidità hanno generato oltre 2,7 milioni di domande di moratoria sui prestiti, 95% delle quali già accolte, per un valore, dicevo, di circa 300 miliardi, 1,6 milioni di domande per il fondo di garanzia PMI, per 129 miliardi e 20,8 miliardi di prestiti garantiti concessi tramite Garanzia Italia della SACE. Oltre 206.000 famiglie con il fondo Gasparrini hanno potuto chiedere la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa, mentre alle moratorie di ABI e di Assofin hanno aderito 571.000 famiglie per circa ulteriori 27 miliardi di prestiti.
Vabbè, poi Gualtieri ha detto che gli aiuti sono stati efficaci, che grazie agli aiuti di recovery, i vari sostanzialmente decreti ristori, ma non solo, il PIL quest'anno non andrà di molto sotto il 6%, la cassa integrazione andrà avanti finché necessario. E poi però è intervenuto questa mattina da Simone Spezia, 24 mattina, qui era 24, il vice ministro dell'economia Misiani, al quale ha detto un insieme di cose, faccio ascoltare le principali. La prima riguarda il blocco dei licenziamenti che non sarà rinnovato per tutti. Poi ha aggiunto, nel nuovo decreto ristori, così rispondo anche a molti ascoltatori Ho visto per esempio che le guide turistiche lamentano di non essere, ci sono molti che mi scrivono che la loro attività professionale non rientra nei codici Ateco e quindi non beccano i ristori né al 100% su aprile né al 200% perché non li hanno beccati neanche aprile. Allora, ha detto Misiani, su questo non useremo più i codici Ateco, daremo i soldi a chi ha avuto meno nel 2020, la soglia resta del 33%. Sentiamo Misiani sia sul blocco licenziamenti che sul prossimo decreto ristori.
Questa è una delle decisioni molto importanti da assumere. L'Italia non può permettersi un'ondata di licenziamenti. Io credo che però non possiamo nemmeno andare avanti con una logica esclusivamente di emergenza. Personalmente, la mia opinione, credo che il blocco dei licenziamenti debba essere prorogato per i settori maggiormente in crisi, mentre chi ha recuperato i livelli del 2019 io credo che debba lavorare ritornando progressivamente alla normalità. Noi rifinanzieremo gli ammortizzatori sociali, questo è assolutamente indispensabile, lo ripeto, per tutta una serie di settori che soffrono pesantemente le conseguenze della crisi. Noi siamo convinti, in particolare una convinzione del Partito Democratico, che sia poi necessario rafforzare molto le politiche attive del lavoro, dare la possibilità a chi purtroppo perderà il posto del lavoro di essere riqualificato. Sì, noi ci stiamo orientando verso un intervento generalizzato che superi la logica dei codici Ateco e dei colori delle regioni e guardi alla perdita di fatturato e agli aiuti già ricevuti, perché una serie di realtà hanno ricevuto aiuti consistenti, altri in misura minore, e purtroppo alcuni non hanno ricevuto alcun aiuto, e noi abbiamo il dovere di dare una mano innanzitutto a chi ha avuto di meno nel corso del 2020. Questa è la soglia che abbiamo utilizzato per tanti interventi e la soglia che abbiamo stabilito d'intesa con l'opposizione anche per la decontribuzione del lavoro autonomo e dei professionisti, che noi vogliamo completare con il ristoro aggiungendo un ulteriore 1,5 miliardi, un miliardo già stanziato in legge di bilancio. È possibile che questa sia la soglia di riferimento.
Dunque, non ho nessuna intenzione di rispondere ancora a chi continua a negare i morti, gli 85.000 morti in più registrati dall'Istat tra marzo e novembre, di cui solo 55.000 attribuibili ufficialmente al Covid. Non rispondo. Guardate, se non credete all'Istat, prendete i giornali locali, va bene? Me lo dice giustamente un ascoltatore. Prendete i giornali, non so, di Verona, l'Arena di Verona, i giornali del Veneto, quello che volete, perché Bergamo, o andate a vedere i giornali di Bergamo, l'Eco di Bergamo a marzo e aprile, e ditemi se, confrontati con un anno prima, gli annunci, i necrologi sono uguali oppure no, va bene? Almeno questo, o immaginiamo che qualcuno faccia un annuncio di necrologio per qualcuno che non è morto, o per modello Fumatia Pascal, o per qualcuno che è già morto, o se no fate un confronto, basta rompere le a questo programma, ok? Andate a vedere, immaginate che la gente non vede l'ora di fare un necrologio, dai, pur di non ammettere che il Covid è mortale e crea, oppure leggete Topolino, come dice giustamente un ascoltatore, se ce la fate. Meteo e pubblicità.
Focus Economia.
Minuti, fra pochi minuti parleremo anche dei piani di un grosso gruppo energetico, mi riferisco a 2A, che ha presentato oggi il nuovo piano industriale in attesa di collegarci poi e di raccontare quello che avviene a Washington. Due rapidi aggiornamenti: la Lombardia ha presentato un ricorso contro la zona rossa illegittima e ha chiesto di sospendere l'ordinanza e parte del DPCM, e io ripeto, non torno sulle polemiche dello scivolone e della gaffe della Moratti, dico che però un secondo dopo che la Lombardia dovesse diventare arancione, caro Presidente Fontana, lei apre le scuole, perché questa battaglia per tornare arancione è fatta per avere tutte le possibilità che offre il DPCM nelle zone arancioni, non solo quelle che fanno comodo loro. E immagino che abbiate lavorato alacremente nel frattempo per gestire ancora meglio tutto il piano di trasporti, guardando anche quello che hanno fatto Toscana e Lazio. La buona notizia è che la Liguria ha confermato poco fa che gli studenti tornano in classe lunedì, come annunciato, perché la Liguria aveva annunciato il 25 gennaio. Non ho notizie delle altre regioni che, pur potendo aprire, continuano a non aprire le scuole. La Campania, in maniera scandalosa, la Campania, faccio notare che è gialla, capisci? Cioè, qua siamo alla follia. E ha problemi anche sulle medie superiori, sulle medie inferiori, e poi anche le altre, cioè Friuli Venezia Giulia e Arancione, continua a dire il primo febbraio, forse in attesa di diventare rosso, non lo so. Perché oggi il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, sempre nel programma di Simone Spezia 24 mattino, è intervenuto e ha detto: sulla scuola c'è una minoranza rumorosa contro una maggioranza responsabile. Sentiamo.
Dobbiamo tutelare la scuola, gli studenti, i professori, il personale ATA. Per farlo ci sono due passaggi. Uno, garantire che la scuola sia fatta nella massima sicurezza. Personalmente, mi scusi se sono così schietto, non vuole veramente essere una provocazione, ma io ieri ero in una palestra ovviamente chiusa, ma dove hanno fatto un nuovo impianto finanziato con i soldi della regione per la reazione e per ridurre il rischio di contagio. Ecco, penso che forse magari quei contributi che andassero in quella direzione, non i banchi a rotelle, sarebbe stato particolarmente utile. In secondo luogo, penso che la scuola debba riaprire per finire l'anno scolastico. Non si può pensare che ci siano dei rischi di aperture e chiusure, parlo sempre della presenza, perché la didattica è sempre aperta, sia ben chiaro, la didattica a distanza. Quindi preferisco utilizzare qualche settimana in più di cautela per dopo avere una situazione più stabile dal punto di vista dei contagi e garantire che l'anno scolastico arrivi alla fine, rispetto invece ad anticipare con il rischio di trovarsi in una situazione nuovamente difficile.
Allora, per carità, sui banchi a rotelle io do ragione a tutti quelli che quella cavolata enorme dei banchi a rotelle del ministro Azzolina e anche di Arcuri. Però, Federica, guardi che stia attento, perché se iniziamo a dire di quando saremo in sicurezza, e vale quello che vale anche per gli esercizi commerciali, a questo punto c'è il rischio di non riaprire per mesi. E poi le ricordo che il CTS, che ha detto che non c'è motivo per non riaprire le scuole nelle zone arancioni e gialle, comitato tecnico scientifico, anche perché non esistono elementi in questo momento per dire che il contagio sia più forte lì rispetto ai centri commerciali o altri luoghi, non lo sappiamo, cioè, capito, non esistono, lo dice il CTS, se ne assumono la responsabilità. Dopodiché avrei preferito anche che Federica chiarisse che cosa ha fatto nel frattempo, visto che Friuli Venezia Giulia è piccola come regione, dai, non puoi avere i problemi delle grandi aree metropolitane nel trasporto a Udine, Pordenone, Trieste, su, non è che stai parlando di metropoli. Ecco, cosa ha fatto per garantire il trasporto locale? E hanno messo gli steward come in Toscana, dove ci sono le fermate, le pensiline più affollate? Avete aumentato i trasporti, avete utilizzato i trasporti privati, cioè gli autobus privati? Quello mi interessa, non apriamo quando saremo in sicurezza. E chi lo sa quando saremo completamente in sicurezza? Federica, se lo sa lei, ci scriva. Comunque andiamo invece dall'ingegnere Nato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A. Buonasera Mazzoncini.
Buonasera, buonasera Barisoni e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Non parlerò di scuola con lei, ma voglio parlare del piano.
Anche se ho tre figli, quindi conosco il problema.
Immagino. Allora, del piano che avete oggi presentato, 16 miliardi di investimenti in 10 anni come A2A, e di questi 10 per la transizione energetica e 6 per l'economia circolare, e tra l'altro avete previsto 6.000 assunzioni nell'arco di 10 anni, dividendi in crescita del 3%, utile netto dell'8%. Domanda molto semplice: come si fa a fare un piano a 10 anni quando non sappiamo cosa succederà fra 10 giorni o fra 10 mesi?
Ma non lo sappiamo, Barisone, se guardiamo, se teniamo lo sguardo basso, se teniamo lo sguardo alto e usciamo un po' dalla nostra zona di comfort, in realtà oggi nel nostro si sa cosa succede. Anzi, devo dire che finita la pandemia, che tutti ci auguriamo che il 2021 veda come veramente ultimo atto, credo che il mondo si aspetti dai nostri settori, proprio dei settori della transizione energetica e dell'economia circolare, un'accelerazione straordinaria. Siamo in un periodo a tassi bassissimi, con la possibilità di fare finanziamenti a lungo termine. Siamo nei due mainstream fondamentali della ripresa della nostra Europa, tutto il New Green Deal parla di questo. Dobbiamo essere consapevoli che per poter traguardare questi due obiettivi dobbiamo pensare a infrastrutture. Non è che noi possiamo pensare di passare alle energie rinnovabili senza realizzare campi eolici o campi fotovoltaici, non è che possiamo pensare all'economia circolare senza avere impianti di trattamento dei rifiuti, e tutti questi impianti e tutti questi investimenti in infrastrutture richiedono pianificazioni e tempi lunghi. Quindi io al contrario non capisco come si faccia a fare piani corti, come si faccia a ragionare su un orizzonte più breve nel momento in cui il tempo minimo per la messa a terra di investimenti di questo genere sono in questi orizzonti di piano.
Senta, quindi, si parla molto dell'idrogeno nello sviluppo energetico. Intanto vorrei capire, questi soldi, voi questi investimenti li sono tutte risorse interne, perché ricordo che A2A è la più grande multi-utility italiana che unisce, sì, diciamo, è nata dalla fusione di però insomma
nata dalla fusione della
AM di Milano
e dell'ASM di Brescia.
ASM di Brescia, non mi ricordavo il nome della municipalità di Brescia.
Devo dirle, Barisoni, che stiamo cercando di prendere un po' la distanza al concetto di multi-utility, che è un concetto complesso, un po' freddo.
Vabbè,
po'
non vi chiamo multi-utility, vi chiamerò in un altro modo, però volevo capire, queste risorse sono risorse interne o
tutte interne?
Quindi non rientrano, non aspettate trasferimenti dal governo all'interno del recovery?
No. Allora, abbiamo presentato progetti nell'ambito del recovery per circa 3 miliardi, alcuni progetti anche molto iconici, per esempio portare il calore della centrale di Cassano d'Adda, una delle più grandi centrali termoelettriche della Lombardia, portarlo a Milano per il teleriscaldamento, potendo scaldare 150.000 famiglie con il calore di recupero della centrale termoelettrica. Per fare questo, su un progetto di 550 milioni di euro, abbiamo chiesto 200 milioni nell'ambito del recovery, e vediamo quando sarà chiusa questa partita del recovery se arriveranno. Ma non abbiamo previsto, cioè sono degli upside. Di questi 16 miliardi fondamentalmente vengono tutti dalla generazione di cassa interna dell'azienda.
Okay. Ultima domanda, Mazzoncini, l'obiettivo, visto che per voi è di 6 milioni di clienti contro gli attuali quasi 3 milioni al 2030, sulla parte di energia sostenibile, transizione energetica, non economia circolare, 10 miliardi, ma lavorerete anche sull'idrogeno o non è un campo di vostro interesse?
No, noi siamo partiti forse nella prima e in questo momento unica Hydrogen Valley vera e propria che può esserci in Italia, in un accordo con Ferrovie Nord e con Snam, perché come forse saprà Ferrovie Nord ha ordinato treni a idrogeno per la linea della Val Camonica anche sì, in prospettiva rispetto alle Olimpiadi. Ovviamente è un territorio dove operiamo noi e il problema a questo punto è fornire idrogeno green a questi treni. È chiaro che per far partire l'Hydrogen Valley servono degli utilizzatori. In questo momento il vero tema dell'idrogeno è chi lo utilizza. Quindi questo è un primo caso molto concreto di un forte utilizzatore, il treno lo è, che può abilitare un'intera filiera. E quindi abbiamo chiuso questo accordo e ci stiamo mettendo a lavorare per individuare quali sono le fonti green che possono essere, faccio due esempi, il nostro impianto idroelettrico fluente sul fiume Oglio dalle parti di Darfo, oppure il nostro termoutilizzatore che trasforma i rifiuti in energia a Brescia. Però voglio dire, l'idea è creare una filiera che possa portare dentro poi l'industria, per esempio in quella zona di Bresciano c'è molta industria pesante che può beneficiare di decarbonizzazione spinta con l'idrogeno. Secondo me l'idrogeno sarà sicuramente una componente nel medio lungo termine, una componente essenziale del sistema elettrico per la decarbonizzazione. Certamente, ancora una volta, se guardiamo l'orizzonte a 5 anni, la generazione di EBITDA a 5 anni sarà a zero. Il problema è che se invece mi sposto a 10 anni, esco da quella che io chiamo la nostra zona di comfort, quella in cui so esattamente cosa succede da 3 o 5 anni, capire qual è il ruolo dell'idrogeno è fondamentale, capire se la mobilità elettrica sarà veramente così spinta o no è fondamentale, capire quale sarà il ruolo del rinnovabile o del gas diventa fondamentale.
Allora, nel ringraziare anche il ministro delegato di A2A, Renato Mazzoncini, molti mi sono guardi che era la più grande, quella emiliana, per carità. Adesso vedremo di confrontare i dati. Voi avete 12.000 dipendenti. Faccio un salto pindarico. Ascoltiamo, in questo momento sta cantando Jennifer Lopez, perché si entra in vivo della cerimonia di giuramento di Biden. Ha appena giurato Kamala Harris come vicepresidente. Un po' di musica, eh. Allora, al di là della parte più, diciamo, chiamiamola così, a favore delle telecamere, dobbiamo raccontare una giornata che sta per entrare nella parte più viva, e quindi mi collego subito con chi sta seguendo tutta la giornata, dalla partenza di Trump verso Mar-a-Lago e dall'arrivo degli ospiti. Chiaramente lo si vede dalle immagini, sono tutti molto distanziati, abbastanza rarefatto il pubblico, come da copione Covid, e anche eccezionali misure di sicurezza. C'è uno schermo che risulta, a guardarlo, quasi antiproiettile, da dove sta cantando adesso anche Jennifer Lopez. Sergio Nava, buonasera innanzitutto.
Ciao Sebastiano.
Non su Jennifer Lopez, non mi interessa il tuo giudizio, ma invece mi interessa il tuo racconto di quello che è successo fino adesso in questa giornata.
Una giornata, Sebastiano, che è iniziata diciamo intorno alle 14 ora italiana, quando Donald Trump con la moglie Melania ha lasciato la Casa Bianca, ha preso l'elicottero, il Marine One, e si è recato alla base di St. Andrews, dove ha tenuto il discorso di commiato, discorso abbastanza pacato tutto sommato, ma nel quale non ha mancato di lanciare tra virgolette una minaccia. In qualche modo torneremo, ha detto. Magari possiamo sentire anche un estratto di quel discorso.
Discorso di Trump, certo. This has been an
incredible four years. Sono stati quattro anni incredibili. Abbiamo centrato molti obiettivi e fatto cose straordinarie. Abbiamo compiuto il più grande taglio delle tasse. Spero non rialzino le tasse. Se lo faranno, beh, ve l'avevo detto. I numeri del mercato del lavoro sono incredibili. Il mercato azionario è ai livelli più alti di sempre. Abbiamo la migliore economia al mondo, meglio di prima della pandemia che ci ha colpito duramente. Abbiamo compiuto un miracolo medico sviluppando il vaccino in 9 mesi invece che in 9 anni. Dobbiamo portare rispetto alle famiglie che hanno tanto sofferto a causa del virus cinese. Il futuro di questo paese non è mai stato più luminoso. Auguro al nuovo governo fortuna e successo, e credo lo avrà. Hanno le basi per fare qualcosa di straordinario. Buona vita, ci rivedremo presto.
We will see you soon. Ecco, questo, Sebastiano, è stato il discorso di commiato, una sintesi del discorso di commiato di Donald Trump, che sostanzialmente non ha mai nominato né Joe Biden né Kamala Harris, però ha augurato quantomeno buona fortuna alla prossima amministrazione, ha disegnato un quadro, se vogliamo, anche dell'economia e della situazione in generale americana fin troppo roseo, se teniamo conto di quello che poi alla fine lascia sul terreno la sua amministrazione anche in termini di mancata lotta alla pandemia e di un'economia che ne ha fortemente risentito. Ha disegnato, se vogliamo, una realtà tra virgolette un po' alternativa, però più pacato rispetto al solito, ma soprattutto ha detto torneremo in qualche modo. C'è chi dice che possa fondare un suo partito, questo ovviamente potrebbe andare a discapito del Partito Repubblicano, ma lo vedremo. Nel frattempo Trump è arrivato a Mar-a-Lago e da lì poi è iniziato il vero e proprio, dopo il commiato di Trump, è iniziato il vero e proprio processo di insediamento.
Aspetta Sergio, che vedo che sta giurando in anticipo.
Giugno, giuro solennemente di adempiere con fedeltà all'ufficio di Presidente degli Stati Uniti e al meglio delle mie abilità preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti. Che Dio mi aiuti. Complimenti, signor Presidente.
Vediamo una Jill Biden. Allora, ecco, ha giurato Biden e alle 18 inizierà il suo discorso, Sergio.
Sì, diciamo,
Nava è 46esimo presidente degli Stati Uniti.
Esatto, diciamo che è un piccolo strappo questo, se vogliamo, perché teoricamente la presidenza Trump finisce alle 18, quindi normalmente il protocollo...
Sì, ho visto anche il tema della valigetta nucleare che gli verrà consegnata alle 17.59 ora italiana.
Esatto, perché tecnicamente la presidenza Trump termina alle 18 italiane alle 12 a Washington. Normalmente infatti il giuramento sarebbe dovuto avvenire immediatamente dopo le 18, ma siamo diciamo una decina di minuti in anticipo, non penso che cambi molto.
Allora, al di là di Trump e del ci vediamo presto in un modo o nell'altro, che conoscendo il personaggio può voler dire tutto o niente, però vorrei capire, prima di dare la linea alla pubblicità al GR, poi ascoltare anche, fare la sintesi con te dell'intervento di Biden, il tema sicurezza a Washington. Non abbiamo letto né avuto notizia di alcuna tensione. Sorrido per alcuni messaggi che mi stanno arrivando, però è una Washington e soprattutto la parte che, diciamo, della spianata, chiamiamola così, verso Capitol Hill completamente blindata.
Assolutamente, migliaia gli uomini della Guardia Nazionale e anche dell'FBI schierati, tutti i resoconti che sono arrivati da chi vive o comunque lavora, anche giornalisti presenti nella capitale americana, parlano di una Washington mai vista prima, una specie di Baghdad. C'è qualche corrispondente di guerra che l'ha paragonata a Baghdad o a scenari del genere, proprio per il livello di sicurezza sicurezza millimetrico che è stato schierato per evitare qualsiasi rischio, dopo insomma i fatti, i noti fatti del congresso di esattamente 2 settimane fa, qualsiasi rischio di possibili attacchi, attentati, eccetera. Tanto che 2 uomini della Guardia Nazionale con collegamenti un po' pericolosi con l'estrema destra sono stati rimossi proprio dal servizio di vigilanza. Quindi ogni angolo di Washington, a partire dalla Casa Bianca, dove Biden al termine del discorso si recherà, ma ovviamente l'intero Campidoglio, il cuore della politica americana, è stato completamente sigillato. 1000 persone solamente stanno assistendo a questa cerimonia di inaugurazione. Per Obama si parlò addirittura di 2 milioni, ecco, per darvi proprio un metro di paragone.
Allora, c'è qualcuno che continua a scrivermi come negazionista, confronti, ma non torno sul negazionismo, per favore, guardatevi i dati dell'Istat. E almeno abbiate pietà oggi, visto che oggi è San Sebastiano. Invece diamo la linea in anticipo alla pubblicità EGR per l'aggiornamento e poi andiamo invece a sentire il discorso di Biden, che sta per iniziare. Però aspettate un attimo, perché Sergio, mi sembra che sia tutto un po' stravolto, allora chiedo un attimo di pazienza anche in regia, perché se inizia adesso facciamo sentire la prima parte. È tutto in anticipo, stravolto vuol dire che in anticipo di almeno 8 minuti, 10 minuti, sentiamo Biden. Eccolo.
Riferimento anche alla Speaker Pelosi, a Schumer, a Liebe, McConnell, al Vice Presidente Pence, cari ospiti, gentili americani, gentili americane. Questo è il giorno dell'America, questo è il giorno della democrazia, è il giorno che riguarda tutti noi, la storia, la speranza, il rinnovamento e anche l'essere decisi per andare avanti. Qualcosa di nuovo che sta per arrivare per l'America. L'America in questo momento ha raccolto la sfida. Oggi in effetti siamo qui non per festeggiare un candidato, siamo qui per parlare di una causa, per festeggiarla questa causa. E la causa è quella della democrazia. E la democrazia riguarda tutti noi, tutte le persone, tutto quanto il mondo. Direi che in questo momento noi abbiamo appreso una cosa fondamentale, che la democrazia è veramente preziosa. Capiamo anche che la democrazia possa essere facile. E quindi la democrazia è questo il modo per farla prevalere. Per questo quindi, e proprio qui, in questo momento, beh, avete visto qui cosa è successo alcuni giorni fa, una violenza appunto che ha scosso le basi, le fondamenta della nostra democrazia, della nostra nazione. Per cui questa nazione, con l'aiuto di Dio, indivisibile, ebbene in questo momento mi sto occupando di un trasferimento di potere che deve essere pacifico, per me è pacifico. Guardate tutti quanti noi, insomma, nel modo unico come facciamo noi, nel modo americano, quindi in modalità molto certa, molto sicura, con grande ottimismo, siamo in una nazione in cui sappiamo di poter essere e quindi siamo. Devo ringraziare i miei predecessori, grazie per la loro presenza. Qui oggi vi devo veramente ringraziare, lo faccio dal profondo del mio cuore, grazie a tutte le persone che mi hanno appunto preceduto in questo incarico. Beh, faccio riferimento anche alla resilienza della nostra Costituzione, anche alla forza, esattamente alla forza di questa nazione. E lo ha fatto il Presidente Carter, oggi non è riuscito a essere qui con noi, ma lo ringraziamo tutti noi per quello che ha fatto per l'America, per tutta la sua vita per l'America. Ho appena giurato, ho fatto un giuramento così come tanti altri patrioti hanno fatto. E faccio riferimento al primo nostro patriota, George Washington. La storia americana, vedete, non dipende sinceramente solo da qualcuno di noi, non a qualche gruppo tra noi, ma a tutti noi. Noi il popolo americano, siamo qui appunto a ricercare la perfezione della nostra unione. Questa è una grande nazione, siamo delle brave persone. Quindi secolo dopo secolo, durante le tempeste, nei momenti di pace, ma anche di guerra, siamo arrivati a questo punto, siamo arrivati a questo momento. Certo, c'è una lunga strada ancora davanti a noi e davanti a noi c'è un futuro. Lo affronteremo con grande velocità e con un senso di urgenza. Lo faremo perché davanti a noi abbiamo delle significative possibilità. C'è molto da ripristinare, c'è molto da far guarire, c'è molto da ripristinare, ricostruire e soprattutto da guadagnare. Ora devo dire che sono veramente poche le persone che nella nostra storia hanno avuto davanti a loro una sfida come quella che noi abbiamo oggi, un momento decisamente di difficoltà. il virus del secolo, il virus che ha bloccato anche il nostro paese, che ci ha portato via tante, troppe vite, molte di più rispetto a quante vite abbiamo perso nella Seconda Guerra Mondiale. Purtroppo sono state chiuse centinaia di migliaia di piccole, medie, grandi aziende. Adesso ci serve giustizia, ci serve velocità, ci serve questo nostro sogno, il sogno della giustizia. Questo sogno non può più essere rimandato. Dobbiamo combattere tutti quanti insieme contro il virus per la nostra sopravvivenza. Dobbiamo essere chiari, veramente molto molto chiari in questo momento. Combattiamo anche la supremazia bianca, il nostro terrorismo a livello nazionale. Dobbiamo essere forti davanti a questi problemi, perché noi li affronteremo e li sconfiggeremo. Le raccoglieremo queste sfide e riusciremo anche a garantire ancora una volta un miglior futuro per l'America. Servono per fare questo non solamente dei buoni propositi, non solamente delle parole, ma bisogna avere veramente fede nella nostra democrazia. Serve
allora,
unità.
Riprendo la linea, perché invece, contrariamente a quanto annunciato, daremo il GR in orario, poi in forma un po' più ridotta, e poi faremo una sintesi di quello che ha detto nel frattempo Biden. Per quello che riguarda i passaggi, è il giorno dell'America, Sergio Nava, è il giorno della democrazia, e il trasferimento dei poteri deve essere pacifico. Sergio, rapidamente.
Sì, è in piena linea con il titolo annunciato per questo discorso di Joe Biden, America United, che è in netto contrasto con quell'America First che invece contraddistinse 4 anni fa il discorso di insediamento di Donald Trump. È un discorso di ricostruzione, se vogliamo, questo che sta facendo Joe Biden, identificando priorità molto precise e anche diverse, il virus in primis, rispetto alla precedente amministrazione.
Allora, torneremo a parlarne dopo il GR20. Faccio notare, così mi leggo al tema dell'Istat, ahimè, che ha beccato 80.000 morti in più tra marzo e novembre, di cui 30.000 non per Covid, che Biden ha ricordato che il virus ha fatto negli Stati Uniti più morti rispetto alla Seconda Guerra Mondiale. Venendo rapidamente ai temi di casa nostra, ma adesso lascio la linea a Valeria De Rosa, il Presidente del Consiglio salirà al Quirinale, se ho ben visto, alle 18.30, linea pubblicità GR.
Fare o non fare, non c'è provare. Se volete conoscere chi ha reso questa massima uno stile di vita, seguitemi. Sono Laura Bettini, vi aspetto ogni sabato e domenica con Si può fare alle 8.30 su Radio 24. Si può fare.
Focus Economia.
Minuti, sta continuando il discorso di inaugurazione di Biden alla presidenza, appena ricordato senza unità non c'è progresso. Sergio Nava, ricordiamo anche chi si fosse appena messo in collegamento, Biden ha giurato un po' prima delle 18, ha detto il giorno della democrazia, il giorno dell'America, il trasferimento di poteri dovrà essere pacifico. Aggiornaci sulle ultime, gli ultimi passaggi salienti del primo discorso di Biden da presidente.
Sì, importante appunto rimarcare, Sebastiano, come il tema sia quello della unità, del ripartire uniti. Biden ha cercato ha anche citato gli scontri al Campidoglio del 6 gennaio, ma ha cercato in ogni modo di dire: ripartiamo assieme, mettiamo da parte le divisioni, la democrazia americana è fragile. Molto interessante anche poco fa i riferimenti fatti a Martin Luther King, dicendo: abbiamo qui la prima vicepresidente di colore americana, non ditemi che il cambiamento non è possibile. E ha citato anche i morti del cimitero di Arlington, cioè tutti gli americani che sono andati appunto a difendere la democrazia nel mondo. Magari possiamo continuare ad ascoltare il discorso.
Sì, c'è anche un altro passaggio che ha reso poco fa. Ha detto sostanzialmente: vinceremo il suprematismo bianco e i terroristi interni. Chiaramente il riferimento è anche a quanto accaduto all'assalto al Campidoglio. Ascoltiamo Biden.
del Senato e non solo. Beh, voi e tutti voi, quindi capirete che il mondo ci sta guardando oggi e continuerà a guardarci. Per cui ecco il mio messaggio per coloro che sono al di fuori degli Stati Uniti. Allora, è stato un test questo, un banco di prova per il mio paese, per l'America. Ne siamo usciti forti, anzi più forti. Siamo pronti a creare nuove alleanze, a impegnarci di nuovo nelle cause mondiali. Non sono solamente le sfide di ieri, ma sono le sfide di oggi, sono le sfide di domani che raccoglieremo insieme. Quello che faremo è seguire l'esempio, certo, del nostro l'esempio del nostro potere, no, meglio dire il potere del nostro esempio. Riusciremo ad essere forti, saremo dei partner per il progresso, per l'avanzamento, per la sicurezza, per la pace. Guardate quello che è successo, abbiamo attraversato un periodo così particolare, negativo per questa nazione. Beh, veramente vi devo chiedere appunto di seguirmi in un momento di preghiera, un momento da dedicare a tutte le persone che abbiamo perso nella pandemia. 400.000 americani sono ed erano madri, padri, figli, figlie, erano amici, erano i nostri vicini di casa, erano persone che lavoravano con noi. Onore a loro affinché possano diventare di nuovo rappresentanti di questa nazione, la nazione che noi vogliamo e possiamo essere. Una preghiera in silenzio per coloro che hanno perso la loro vita in questo paese.
E allora Biden chiede un minuto di silenzio per le vittime, diciamo chiaramente anche della pandemia, per chi ha perso la vita negli Stati Uniti. Devo dire, forse un minuto, non era un minuto come lo chiamiamo noi, ma era una pausa di silenzio.
Che non vogliamo vedere, disuguaglianza, razzismo, a volte sistemico, una crisi anche climatica. Beh, il ruolo degli Stati d'America nel mondo è un ruolo fondamentale, tutte quelle che ho nominato sono delle sfide profonde per tutti noi, però c'è un dato di fatto davanti a noi, ovvero che possiamo tutti quanti insieme difendere questa nazione e rispettare quelle che sono le nostre responsabilità. In questo momento di nuovo ci metteremo alla prova, saremo sempre
allora,
in grado.
Allora riprendo la linea perché adesso vorrei andare anche, chiaro che il discorso va avanti di Biden con Sergio Nave, dopo anche con Marco Valsania. Sergio, un nuovo richiamo all'unità, l'America deve restare unita, sarò il presidente di tutti gli americani.
Sì, questo è chiaramente un tentativo di sanare delle fratture evidenti, perché c'è una parte della società americana, ovviamente minoritaria, che crede e segue le teorie, diciamo, un po' alternative di Donald Trump, anche per quanto riguarda la sua presunta vittoria elettorale. Vorrei concentrarmi su quest'ultimo passaggio in particolare, perché si contrappone nettamente alla teoria Trump, laddove dice: il mondo ci sta guardando, siamo pronti a nuove alleanze. Allora, esattamente quattro anni fa, Donald Trump diceva: dobbiamo smetterla di andare in giro a portare i nostri soldati, a far morire i nostri soldati nel mondo per democrazie o diciamo paesi diversi dal nostro, dobbiamo concentrarci su di noi. Biden arriva oggi e cambia completamente spartito, quasi anche rivolto all'Europa, tradizionale alleato transatlantico, dice: siamo tornati, il mondo ci sta guardando, siamo pronti a riprendere in mano il libro delle alleanze, dobbiamo il potere del nostro esempio, dobbiamo dare l'esempio, dobbiamo riaprire pagina. Questo è un messaggio molto importante, soprattutto visto da noi.
Allora, mentre Sergio Nava continua ad ascoltare il discorso di Biden, visto che citavi l'Europa, faccio notare che oggi la von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, ha detto che l'insediamento di Biden è una nuova alba per gli Stati Uniti e l'Unione Europea. Ora gli Stati Uniti si uniscano agli sforzi dell'Unione Europea nella lotta al Covid. E il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha annunciato che ha invitato Biden in Europa per prendere parte ad una riunione straordinaria del Consiglio Europeo a Bruxelles, che si possa tenere in parallelo a un vertice NATO. L'Unione Europea propone a Biden, lo ha detto sempre Michel, un nuovo patto fondatore. Sapete che c'erano state molte tensioni anche con l'Unione Europea, soprattutto in materia di dazi e di nei confronti dei prodotti prodotti europei e anche italiani, tant'è che oggi la Coldiretti dice che con l'elezione di Biden ci sono le condizioni per superare i dazi aggiuntivi americani che colpiscono le esportazioni agroalimentari di Made in Italy e valgono circa mezzo miliardo di euro su prodotti come grana padano, concordola asiago, fontina, provolone, ma anche altri tipi di salumi e prodotti ittici. Gli Stati Uniti sono il primo mercato extraeuropeo per il nostro agroalimentare, valeva nel 2019 4,7 miliardi di euro ed è comunque cresciuto del 5% anche nel 2020, anche nei primi 11 mesi del 2020. Da questo punto di vista mi collego anche invece con New York, con Marco Valsani del Sole 24 Ore. Buonasera Marco.
Buonasera a voi.
E vengo al piano economico di Biden, perché insomma, è un programma anche di economia questo. E noi l'abbiamo solo titolato in questi giorni un piano da 1.900 miliardi di dollari per la lotta al Covid, nuovi assegni alle famiglie, rafforzamento dei sussidi di disoccupazione e crediti di imposta più generosi, fondi per stati, città e scuole. E, tra l'altro sono aumentate anche le domande settimanali di sussidi. È un piano molto, se ho ben capito, orientato alla componente, diciamo, di aiuto, non di taglio delle tasse come fece Trump.
Sì, è un piano, diciamo, è un primo capitolo della strategia economica di Biden, la nuova strategia economica di Biden. E chiaramente, come lo ha descritto lui stesso, un piano di soccorso d'emergenza immediato, e quindi con un focus molto sugli aiuti che possono avere un impatto senza alcun ritardo, per cui gli assegni di sostegno al reddito alle famiglie, $1,400, che faranno salire il totale a 2.000 con $600 che erano già stati approvati al Congresso, ma anche e forse soprattutto rapportati i sussidi di disoccupazione, anche estesi nel tempo fino al prossimo settembre almeno, aiuti alle città e alle località che finora hanno sofferto forti deficit proprio per i costi della battaglia al coronavirus in prima linea e che quindi rischiavano altrimenti di dover di entrare in una spirale di crisi ulteriore con licenziamenti e sospensione dal lavoro di molti dipendenti pubblici, insegnanti, dipendenti locali. Poi appunto fondi per la campagna di vaccinazione, di tamponi contro il coronavirus. Quindi tutta una serie di interventi d'emergenza immediata per un totale appunto di circa 1.900 miliardi di dollari che Biden chiederà immediatamente al Congresso di approvare. Un secondo capitolo di più lungo periodo, più strategico di intervento sull'economia invece di crescita, rilancio della crescita, dovrebbe essere poi annunciato nel suo primo discorso sullo Stato dell'Unione a fine febbraio, dove verrà delineato il vero e proprio Build Back Better, ricostruire meglio l'America, l'economia americana, e dove entreranno in gioco le componenti di grandi investimenti infrastrutturali o le promesse di grandi investimenti infrastrutturali, di transizione nel settore energetico verso appunto un'energia più rinnovabile e pulita e un intero piano di la versione di nuovo Green Deal sì. E questo però
e poi adesso ho un'ultima domanda per te Marco, il traffico posso anche saltarlo mi dicono, allora va bene, e invece volevo chiederti una cosa, viste le dichiarazioni della von der Leyen e anche di Charles Michel, per quello che riguarda noi intesi come Italia, ma noi soprattutto intesi come Europa, c'è molta attesa per una riapertura del dialogo, non solo fatto col braccio di ferro e a colpi duri, ma anche di un dialogo, tant'è che appunto è arrivato l'invito a Biden a partecipare a un vertice straordinario. Ecco, Biden, adesso vedremo anche se ne ha accennato con Sergio Nava, con Sergio Nava nel senso, non a Sergio Nava, ma vedremo con Sergio Nava se vi ha fatto riferimento, però anche tu ti attendi una maggiore apertura nei confronti dell'Europa come dialogo, transatlantico?
Sicuramente, i toni come sottolineava Sergio, li ha già messi in chiaro in questo breve discorso inaugurale Biden. La priorità, il centro, il fulcro della politica estera americana sarà a ricostruire le alleanze, ricostruire e rilanciare le alleanze, quindi chiaramente un'apertura forte diciamo sul dialogo e sul ricucire le ferite che si erano aperte. Questo non vuol dire che i nodi automaticamente svaniscono e quindi i negoziati concreti non abbiano ostacoli, non incontrano difficoltà, in altri concreti sulla questione della digital tax, come su altre questioni commerciali o come su anche altre questioni geopolitiche, ma il tono e e l'atteggiamento di fondo rappresenta così uno spostamento di 360 gradi, di 180 gradi, insomma, un'inversione di rotta rispetto ad America First, e invece
diciamo 180 sarebbe
first,
meglio, perché
ma America leader, diciamo, di un consesso di alleanze. Uno dei suoi primi atti, tra l'altro simbolico anche, ma che va oltre anche il fatto concreto.
Aspetta, che ho perso
va... sul clima.
Ok. Sì, d'accordo sul clima. Adesso grazie anche a Marco Valsani. Vorrei tornare per concludere con Sergio Nava. Adesso ha terminato Biden il discorso in questo momento, in questo istante. Allora Sergio, dacci l'intera sintesi a questo punto, partendo dalle ultime cose che Biden... degli ultimi punti che Biden ha toccato.
Sì, allora Sebastiano, un discorso di circa una ventina di minuti, abbastanza tradizionale nella durata, anche lo stesso Trump 4 anni fa fece una ventina di minuti di discorso, anche se abbastanza diametralmente opposti a quello Joe Biden. Cosa ha detto? Sostanzialmente ha toccato tre punti fondamentali, e cioè l'importanza della democrazia, l'importanza di difendere, rendere resiliente la democrazia e all'interno della democrazia garantire un trasferimento pacifico dei poteri. Questa è una chiarissima allusione, l'ha anche citata, al clamoroso assalto al Campidoglio di 2 settimane fa. C'è stato anche forse il messaggio più importante, quello dell'unità, quello di ripartire da capo, America United è il titolo del discorso di insediamento, e il mettere da parte le divisioni che hanno segnato profondamente sia la campagna elettorale sia anche il post campagna elettorale, e qui la colpa è interamente di Donald Trump, e forse questo è il fulcro più importante dell'intero discorso. E poi chiaramente il messaggio al mondo che abbiamo già detto: siamo qui, siamo tornati, siamo pronti a nuove alleanze. E ricordiamo anche che Joe Biden, che tra poco sarà scortato dai militari alla Casa Bianca, non ci sarà la tradizionale passeggiata della coppia presidenziale lungo Pennsylvania Avenue per motivi di sicurezza che ben conosciamo. Sarà una cerimonia nel complesso anche più sobria, non ci sarà il ballo e la festa, diciamo, stasera, ma ci sarà uno show televisivo condotto da Tom Hanks. Biden, quello che farà, non dimentichiamo, firmerà degli ordini esecutivi che riporteranno già oggi gli Stati Uniti nell'accordo sul clima di Parigi, tendendo la mano all'Europa in questo caso, riporteranno anche gli Stati Uniti nell'Organizzazione Mondiale della Sanità, da cui Biden li aveva tolti.
Da cui Trump li aveva tolti.
Ci sarà anche poi tutta una serie di ordinanze riguardanti il divieto di ingresso da alcuni paesi maggioranza musulmana, che sarà tolto, anche qui una chiara opposizione alla politica di Trump. Si procederà anche in qualche modo a facilitare la regolarizzazione di 11 milioni di persone, di immigrati senza documenti, che vivono e lavorano negli Stati Uniti. Ci sarà già da oggi una serie di misure che segneranno l'inizio dell'era Biden. E tornando al rapporto con l'Europa, non è detto che poi Biden si recherà fisicamente in Europa, anche perché molti vertici europei in questo momento sono in videoconferenza, ma non dimentichiamo che c'è un G7 a giugno in Gran Bretagna, e se non ci saranno restrizioni pandemiche Biden sarà presente. Ci sarà un G20 a ottobre a Roma sotto presidenza italiana, e anche qui speriamo che Biden sia presente. Quindi ci saranno e come momenti per avere il nuovo presidente americano in Europa.
Allora, grazie anche a Sergio Nava, appunto si è conclusa, è terminata pochi minuti fa, 20 minuti, il giuramento è avvenuto 10 minuti prima del previsto, delle 18, insomma, cambia poco. Adesso invece noi cambiamo da questo punto di vista il tema, e andiamo anche, commentiamo però anche come hanno reagito le borse in questa giornata del giuramento, e poi torniamo su alcuni temi italiani. Allora, le borse in primo luogo. Ci sono stati oggi nuovi record per il Dow Jones e per il Nasdaq. Adesso il Dow Jones guadagna lo 0,66%. Perché? Perché c'è il piano di aiuti che veniva prima ricordato da Marco Bassani, a 1.900 miliardi di piano per la lotta a Covid, 1.000 miliardi di aiuti agli americani, 160 miliardi per le vaccinazioni e i test, 440 miliardi per le imprese, 350 miliardi per gli stati e i governi locali. L'obiettivo è di sollevare dalla povertà 12 milioni di americani. Biden ha anche proposto un aumento del salario minimo, di cui si discute molto anche in Italia, in merito al recovery, non solo, a $15 l'ora. Vedremo se poi questo passerà al congresso. Dicevo, premiato il piano di investimenti promesso da tutte le borse a partire da quelle americane. Per quello che riguarda l'Europa, il rialzo è dello 0,50% a Parigi, dello 0,80% a Francoforte, Londra più 0,40%. Venendo invece a Milano, più 0,93%, bene quindi anche la borsa italiana. Leonardo, ex Finmeccanica, più 4,37%, Unicredit più 4,20%, A2A più 3,40%, Steamark Electronics più 2,20%, Telecom Italia pure. E poi Moncler guadagna 2,1%, come Generali il 2% lo guadagna Nexi. Fronte opposto c'è poco, ricordati perde il 2,23%, il 2% lo perde Era, Atlanti a meno 1,40%, Prismi a meno 1%. L'altra cosa che si nota è che non c'è un effetto in borsa della risicata fiducia che ha ottenuto Conte, il Presidente del Consiglio Conte ieri al Senato, risicata perché è sotto i 160, ampiamente sotto i 160, con prospettive molto incerte. A chi me lo chiede, io penso che il governo in questo modo sia troppo fragile per poter pensare di gestire ricoveri e tutto quello che comporterà questa pandemia con una maggioranza così scarsa che in alcuni casi è del tutto a rischio nelle commissioni, penso alla Commissione Finanze del Senato per esempio, e quindi immagino che vada trovata un'altra soluzione politica, ma per il bene del paese non me ne frega nulla né dei personalismi di Conte né di quelli di Renzi. Adesso do anche qualche altro aggiornamento, ma torno sulla borsa. Non c'è stato quindi un effetto negativo sulla borsa dalla maggioranza molto debole che ha ottenuto ieri Conte al Senato, o debole se vogliamo dire senza molto. Lo spread oggi è rimasto sui livelli dei giorni scorsi, si muove di pochissimi punti, 113 punti lo spread, 114 punti ieri, 112, 113, quindi poche variazioni. Bene il comparto tecnologico, ricordavamo l'andamento di ST Macro Electronics, bene anche il lusso a livello europeo, Richemont ha pubblicato i conti dell'ultimo trimestre meglio delle attese, anche Burberry ha dato i conti, segnali di ottimismo, e questo ha permesso per esempio da noi a Moncler di crescere del 2,14%. E poi Stellantis, non torno, quindi il nuovo gruppo nato dalla fusione tra Fiat Chrysler e Peugeot Citroën. Allora, continua ad andare bene sia a casa nostra che a Wall Street e trascina con sé anche Exor. Stellantis ha guadagnato oggi un altro mezzo punto percentuale, Exor l'1,1%. Non torno sulle preoccupazioni che abbiamo sollevato nei giorni scorsi sulla governance, cioè sul fatto che i francesi continuano a dire che è un'acquisizione di Peugeot, che è stata acquisita Fiat Chrysler da Peugeot, ma soprattutto quello che preoccupa me è la quota che ha lo Stato francese, il 6% dentro il consiglio di amministrazione della nuova società, che rischia di squilibrare il peso. Voglio dire, molto chiaro che quando lo Stato è dentro, se dovrai fare scelte dolorose, rischi di in qualche modo preferire il lato francese a quello italiano, tant'è che è circolata l'ipotesi, l'aveva avanzata anche l'ex presidente del Consiglio Prodi, che lo Stato dovrebbe entrare nel gruppo. Sempre Prodi però ha detto ormai è troppo tardi, però faccio notare che così è successo in Telecom Italia quando vi fu il rischio scalata francese, chiamiamola così, da parte di Bolloré. Su questo è tornato oggi il vice ministro dell'economia Antonio Misiani a Radio 24 Mattina, ha detto c'è un giudizio positivo del governo, non è escluso l'intervento pubblico come in Francia.
Noi abbiamo dato un giudizio positivo dell'operazione che dà vita al quarto gruppo mondiale in termini di fatturato e di vendite. C'è una rivoluzione tecnologica in atto sia per quanto riguarda i veicoli a basse emissioni che per quanto concerne i veicoli a guida autonoma. Servono le spalle larghe dal punto di vista finanziario e tecnologico. La nuova società le avrà. È chiaro che non può dormire sugli allori, c'è il tema del mercato cinese, c'è la necessità di massicci investimenti in nuove tecnologie, gli azionisti italiani hanno un forte peso nella nuova società, il governo italiano ha seguito, segue e seguirà con grande attenzione l'evoluzione della situazione. Io personalmente, l'ho detto e lo ribadisco, non ritengo un tabù nemmeno l'ipotesi di un ingresso pubblico nella nuova società analogamente alla quota già posseduta dal governo francese, ma questo tema, a mio giudizio, viene dopo un ragionamento di politica industriale che va fatto per quanto riguarda la produzione di veicoli e l'intero comparto automotive. Ricordo che in Italia c'è un settore della componentistica importantissimo, fortemente interconnesso con le altre economie europee a partire dall'industria automobilistica tedesca. Noi dobbiamo valorizzarlo e sostenerlo nel quadro competitivo globale.
Allora, staremo a vedere una volta che si sarà chiarita anche la forza del governo Conte, la forza parlamentare. È veramente tutto per questa puntata. Un'ultima notizia che non piacerà, ahimè, a molti, a partire da chi lavora nelle località turistiche di montagna. Lo dico perché non vuol dire nulla sull'Italia, però la Francia ha appena annunciato che le stazioni sciistiche non riapriranno in Francia. Lo ha detto il sottosegretario francese del turismo Jean-Baptiste Lemoine, ha annunciato che come invece previsto dal 1 febbraio invece non riapriranno, contrariamente a quanto indicato, dal 1 febbraio gli impianti di risalita, né a metà né a fine febbraio, quindi insomma si va verso una stagione bianca intesa come stagione senza lo sci alpino in Francia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.